Il fratello Schneider ha già espresso una serie di pensieri preziosi. Vorrei riprendere uno di essi, che ricorda il versetto di Colossesi 3,17, che letto ieri sera dal fratello Smith. Egli ha posto la seguente domanda: chi ha il diritto di riunirsi nel nome del Signore? Chi ha il diritto di riunirsi veramente nel nome di Gesù Cristo di Nazareth e di invocarlo legittimamente, di riunirsi legittimamente nel suo nome? Sappiamo che è scritto: molti verranno in quel giorno e diranno: non abbiamo fatto questo, quello e l'altro nel tuo nome? E lui dirà: non vi conosco. Devono essere persone a cui questo nome è stato rivelato dallo Spirito, persone che conoscono il significato del nome Gesù. Lo chiamerai Gesù e salverà il suo popolo dai suoi peccati. Sono persone che hanno sperimentato il Signore. Oggi, poco prima della riunione, ho ascoltato una cassetta e poi un'altra, una per metà, l'altra per intero. Sapete, la differenza d'orario comporta il fatto che bisogna recuperare le 7 ore di differenza. E così mi sono svegliato molto presto e ho ascoltato uno che parlava di 7 toni e anche l'altro. E tra l'altro durante il volo ho letto ciò che mi è stato dato a Singapore. Devo dire, spero che anche voi la pensiate così, che prendiamo molto sul serio tutto ciò che è scritto nella parola di Dio e che ci è stato trasmesso da bocca autorizzata, da una bocca chiamata da Dio. Ciò significa che crediamo che Dio ci abbia parlato attraverso la sua parola e crediamo che abbia mandato il suo servo e profeta per riportarci a questa parola. Tuttavia fa male leggere oggi nel libro dei 7 sigilli quando il fratello Branham dice: dovete distinguere se è così, dice il Signore, o se l'ho detto io di mia iniziativa. E questo è un punto. C'è qualcosa di così profondo proprio in questa affermazione. È stato tutta rivelazione? È stato tutto vincolante? È stato tutto? Oppure ha detto qua e là qualcosa che forse era ancora lui e non il Signore? Ora qualcuno chiederà: se questo è possibile, in che situazione ci troviamo allora? Chi oserebbe dire: questo è rivelazione, quello no? Questo viene da Dio, quello no? Oggi, come ho detto, ho avuto tempo dalle 6:15 e ho ascoltato e volevo farlo. È solo ciò che è stato detto in una predica sui 7 tuoni. Prima c'erano i 7 messaggeri nelle 7 epoche della Chiesa, che erano le voci dei 7 tuoni. E poi improvvisamente c'era la sposa negli ultimi giorni, il frutto del messaggio, i 7 tuoni e così via, da un ramo all'altro. Non voglio giudicare questo, perché non sono stato mandato per farlo. Ma per completare questo pensiero, e mi preoccupa particolarmente perché penso che siamo arrivati a un punto di svolta, Abbiamo fatto tutto il possibile per diffondere il messaggio. Ci siamo astenuti da ogni interpretazione, perché sappiamo bene che nessun uomo ha il diritto di interpretare, solo Dio, solo Dio. E quando Dio fa qualcosa, non c'è bisogno di aiutarlo. Allora lo sentiremo tutti e ci accorgeremo che è la mano del Signore. Il fratello di cui ho letto il libro, che ha fatto un'affermazione molto azzardata, un uomo di Singapore, ha poi scritto che i sette tuoni alla fine si sarebbero manifestati in sette uomini che avrebbero viaggiato per tutta la terra. E questo era per lui il punto cruciale dei sette tuoni, sette fratelli semplicemente unti che sarebbero stati di uno stesso spirito, attraverso i quali sarebbero avvenute questa cosa straordinaria. Ci sono chissà quante interpretazioni al riguardo, e devo dire onestamente, anche dalla bocca del fratello Branham ci sono dichiarazioni diverse al riguardo, e questo rende la questione molto complicata. Se ci fosse stata una sola affermazione, una sola possibilità, non ci sarebbe stata alcuna controversia. Nel momento in cui vengono messe in discussione alcune cose su una stessa questione, si ha la possibilità di scegliere e anche la possibilità di scegliere male. E quindi ora la domanda molto seria: come possiamo sapere con certezza qual è la verità, cos'è veramente giusto? E qui non possiamo fare altro che affermare che dobbiamo tornare alla parola di Dio per ottenere la risposta definitiva, vincolante ed eternamente valida dalla parola di Dio stessa. Non c'è altro modo, non c'è altra via. E se il tempo in cui vi siamo arrivati è già così grave, e anche questo è stato detto in qualche modo dal fratello Schneider, sentiamo che il tempo sta volgendo al termine, e io credo con tutto il cuore questo, lo crediamo tutti noi. E allo stesso modo crediamo che Dio porterà a termine la sua opera. Sì, deve portarla a termine, non per ordinarglielo, ma perché l'ha iniziata e la porterà a termine. Supponiamo che il fratello Branham abbia ragione in ciò che ha detto, che i sette tuoni o un tuono siano sempre la voce di Dio, sempre la voce di Dio. Credo questo più di ogni altra cosa che sia mai stata detta, di tutto quello che è stato detto al riguardo fino ad ora, che sia Dio a parlare davvero. E quando parla, allora accade, quando comanda, allora è così. Quando comanda, allora avviene, e allora può davvero accadere che un'opera conclusiva di Dio nella Chiesa, collegata al parlare diretto di Dio come rivelazione divina, ci sia concessa e venga dalle nostre labbra, che poi venga pronunciata in modo vincolante nel nome del Signore ciò che Egli ha detto. Capite? Non ho potuto prepararmi a questo perché ho ascoltato troppo, ma ogni tanto bisogna anche ascoltare ciò che dicono gli altri per poter poi avvicinarsi alla questione. Credetemi, e ci tengo davvero, non si tratta solo di me o di alcuni che sono qui oggi, si tratta infatti della sposa in tutto il mondo. E ognuno può pensare ciò che vuole e classificare la questione come meglio crede. Ma quando si arriverà al dunque, tutti i fratelli in tutto il mondo dovranno ammettere che nessuno di loro ha una chiamata e una missione diretta. E che voi mi crediate o no, le persone aspettano che Dio procede e porti a termine la sua opera. Se penso che, come ho appena detto, sono state dette molte cose, cose senza poi arrivare a una conclusione, la nostra mentalità è diversa. Quando trattiamo un argomento, ci assicuriamo che alla fine di tale trattazione ci sia un quadro chiaro di ciò che è stato detto e trattato. E se alla fine di un insegnamento non c'è un quadro chiaro, un linguaggio impeccabile, sapete cosa intendo? Allora si ha ancora l'impressione che manchi il punto sulla I, che la questione non abbia ancora trovato il suo culmine, la sua conclusione. Ma noi crediamo che Dio porterà a termine la sua opera. E come ho appena detto, voglio solo leggere brevemente qui, in realtà mi ha rattristato un po', e forse posso anche dirlo qui. Oggi siamo a casa, non è necessario predicare sempre, a volte si può anche parlare faccia a faccia. Niente mi colpisce di più della constatazione che il fratello Branham ha detto cose diverse sulla stessa questione. Niente mi lacera interiormente di più che dover ammettere che anche qui alcune cose devono ancora essere messe in ordine e sistemate. Avrei preferito che ci fosse stato trasmesso tutto in modo chiaro e ordinato, in modo da non dover più sistemare assolutamente nulla qui, ma avere una visione d'insieme totale con l'ultimo ordine divino e la suddivisione di tutte le cose, come dovrebbero e devono avvenire in sequenza. Questo sarebbe semplicemente un motivo di gioia ed esultanza per me. E non so se salterei il muro, ma salterei sicuramente questa scrivania, questo pulpito. In passato ero molto bravo in ginnastica, ero sempre meglio che nelle altre materie, ma purtroppo non è così. Proprio come nella profezia biblica, le cose sono nascoste, sono state disperse, davvero disperse. Non ce l'ho con nessuno che dice semplicemente sì, non riesco più a seguirti, non riesco a capirlo. E abbiamo anche considerato qui quante volte nell'Antico Testamento si parlava della prima e della seconda venuta di Cristo o di un'altra venuta. Prendete solo Malachia 3:1. Non c'è scritto solo, ecco, io mando il mio angelo davanti a te perché mi prepari la via, ma egli si metterà seduto come in una raffina e purificherà l'argento e purificherà i figli di lei e così via. Questo avviene un colpo dopo colpo, in un respiro. Sì, alla prima venuta è stato adempiuto il primo, alla seconda sarà adempiuto il secondo, e tuttavia pronunciato in un unico respiro. Oppure le montagne salteranno. Che cosa vi ha fatto saltare di gioia, montagne, e cantare di gioia, o valli, e così via. Sono così tante cose che vorrei avere il tempo di metterle tutte in ordine, ma questa per esempio è una cosa che ho appena letto quando sono arrivato qui. Nel libro dei Suggella, pagina 46, è scritto: il nome di Gesù sulla terra era Salvatore. Gesù qui sulla terra era il Salvatore, questo è vero. Ma quando sconfisse la morte e l'inferno e salì in alto e vinse, ricevette un nuovo nome. Questo è il motivo per cui si presentano in modo così rumorose tuttavia non ricevono nulla, sarà rivelato nei tuoni. Una frase forte. Quando leggo le scritture vedo che alla fine, quando arriverà il compimento, ogni ginocchio si piegherà, ogni lingua confesserà chi? Ogni lingua confesserà che Gesù Cristo è il Signore. Fino al compimento assoluto, fino a quando l'ultimo nemico sarà posto sotto i suoi piedi, varrà che nel nome di Gesù Cristo ogni ginocchio si piegherà, tutti quelli che sono nei cieli e sulla terra. Ora ci sono persone che dicono: il fratello Branham ha detto qui che il nuovo nome è stato rivelato, che lui lo ha ricevuto e che sarà rivelato nei tuoni. Non posso elencare tutti i nomi che sono già stati scritti e proclamati, ma la domanda è: come possiamo classificarlo, ordinarlo biblicamente? Questa è la domanda, e proprio questo è il compito principale che Dio ci ha affidato. E non posso fare altrimenti, Dio mi aiuti, non posso fare altrimenti, sono legato a Dio, alla parola di Dio per il tempo e per l'eternità. E deve emergere chiaramente dalla parola di Dio, quindi non si può saltare da un'affermazione all'altra, da una citazione all'altra, bisogna riportare le cose alla parola di Dio. Non so se l'ho scritto, probabilmente no. Ma voglio mostrargli dalle Sacre Scritture che questo nuovo nome avrà validità e applicazione solo quando l'intera schiera dei vincitori sarà riunita. Apocalisse 3, versetto 12. Apocalisse capitolo 3, versetto 12. Chi vince io porrò come una colonna nel tempio del mio Dio, ed egli non ne uscirà mai più. Scriverò su di lui il nome del mio Dio e il nome della città del mio Dio, la nuova Gerusalemme che scende dal cielo da presso il mio Dio, e il mio nuovo nome. Chi ha orecchie ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Questa è una delle sette promesse legate alle sette lettere in ogni epoca della Chiesa, proprio come scritto nel capitolo 2, versetti 25, 26 e 27. Anche in Apocalisse 2. Mi riferisco esclusivamente alla promessa fatta ai vincitori nelle diverse epoche della Chiesa, che poi sarà concessa collettivamente a tutti i vincitori alla fine. In Apocalisse 2, versetto 25, è scritto: soltanto quello che avete tenetelo fermamente finché io venga. A chi vince e perseverà nelle mie opere fino alla fine, darò potere sulle nazioni, ed egli le reggerà con una verga di ferro e le frantumerà come vasi d'argilla, e così via. Sappiamo bene che questa promessa si riferisce al regno con Cristo nel regno millenario. Potete prendere qualsiasi promessa contenuta nelle sette lettere, nessuna di esse si realizzerà prima del rapimento, nessuna. Ciascuna delle sette promesse è stata data alla schiera dei vincitori. Quando la schiera dei vincitori, alla venuta del Signore, al ritorno di Gesù Cristo, quando i morti risorgeranno e noi saremo trasformati e portati al Signore, tutto ciò che è stato detto ai vincitori sarà dato collettivamente a coloro che hanno vinto grazie al sangue dell'agnello e alla parola della loro testimonianza. Essi erediteranno, erediteranno tutto ciò che è stato promesso ai vincitori, né prima né dopo. Questo è. Non voglio dire dietro a questo così parla il Signore, così dice la Sacra Scrittura, ma così dice perché è scritto, e per noi è molto importante non collocare semplicemente le cose in un altro periodo, ma lasciarle effettivamente dove appartengono e dove sono state collocate da Dio. Vi leggo la promessa dell'ultima chiesa o ai vincitori dell'ultima chiesa, che ci mostrerà al meglio cosa si intende e quando si realizzerà. Apocalisse 3:20. Ecco, io sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e apre la porta, io entrerò da lui e cenerò con lui ed egli con me. E ora arriva la promessa per i vincitori. Chi vince lo farò sedere presso di me sul mio trono, come anch'io ho vinto e mi sono seduto con il Padre mio sul suo trono. Versetto 21. Anche questa cosa non diventerà realtà prima, ma solo quando arriverà il momento. E sappiamo che Cristo, come figlio di Davide, salirà allora sul trono della sua gloria, sul trono della sua gloria. Ora è sul trono di Dio in cielo, ma quando inizierà il regno siederà sul suo trono e noi con lui. Come lui ha vinto e si è seduto sul trono del Padre, così tutti quelli che vinceranno con lui siederanno sul suo trono. E il suo trono è il trono di Davide. Oh, il cuore esulta e gioisce. Se si guarda il registro genealogico, c'è una breve e concisa menzione. Gesù Cristo così e così, e poi si dice figlio di Abramo, figlio di Davide. Solo allora si entra nel vivo della questione. Perché questi due uomini sono stati inseriti nel registro genealogico di Gesù Cristo? Perché non chissà quanti altri e chi altro ancora? Qui in Matteo capitolo 1, versetto 1, genealogia di Gesù Cristo, figlio di Davide, figlio di Abramo. Poi inizia, Abramo fu il padre di Isacco, e poi continua all'infinito. Perché questi due sono elencati? Genealogia di Gesù Cristo, figlio di Davide, figlio di Abramo. Ce n'erano molti altri che formavano l'intera serie e linea. E qui vengono citati questi due. Che meraviglia! Abramo aveva ricevuto da Dio una promessa per Isacco. E in Isacco è stato anche presentato in modo pratico che egli ha portato la legna per l'altare che è stato costruito, sul quale doveva essere sacrificato. Cristo, il figlio promesso, ha portato la croce su cui è stato crocifisso. Qui promessa, là una promessa. Qui una benedizione, là una benedizione. Qui portare la croce, là portare la legna. E Davide, Dio gli disse, non ti mancherà mai un discendente sul tuo trono, il tuo trono è saldo per sempre in eterno, e gli darò le grazie di Davide che non potranno essere spezzate. Poiché una linea terrena, Dio non ha permesso che nulla infrangesse le sue promesse, né il fallimento umano né qualsiasi altra cosa. Dio ha realizzato il suo piano indipendentemente dal fatto che gli uomini fallissero o meno. Dio non può fallire, il suo piano è un piano eterno e noi dobbiamo inserirci in questo piano di Dio. Ma veniamo ora a un punto che mi ha colpito particolarmente, ovvero l'introduzione ai suggelli, le due prediche che sono state tenute prima del primo suggello. Dio nascosto nella semplicità. Questo è il primo e anche il secondo, credo, sì, potete verificarlo voi stessi. In ogni caso, eccolo qui, introduzione ai suggelli. Ecco cosa dice effettivamente a pagina 78 in fondo. Dopo che i suggelli sono stati spezzati e il segreto è stato rivelato, discende l'angelo, il messaggero, Cristo, che pone un piede sulla terra e l'altro sul mare, con l'arcobaleno sopra il capo. Ricordate, questo settimo angelo è sulla terra al momento di questa venuta. Un'affermazione seria. Mi è stata rivolta con grande insistenza chiedendomi se ci credessi o meno, se credessi che Cristo fosse venuto come angelo del patto al tempo del settimo messaggero, quando era sulla terra. Chi legge questo deve semplicemente dire: così ha detto il fratello Branham. Non si può interpretare o rappresentare in altro modo, ma qui c'è scritto letteralmente. Ricordate, questo settimo angelo è sulla terra al momento della venuta, di questa venuta. Cosa ne pensate se ora vi mostro che lo stesso fratello Branham dice che Cristo verrà agli ebrei in quel tempo, secondo Apocalisse 10, e che la Chiesa sarà completa in quel tempo? Il libro sigillato con sette sigilli viene rivelato contemporaneamente ai sette tuoni dell'Apocalisse 10. Apriamo Apocalisse 10, così potrete vedere il contesto prima di proseguire. Questo si riferisce alla fine dei tempi. Ora viene il testo biblico. Poi vide un altro angelo potente che scendeva dal cielo avvolto in una nube. Sopra il suo capo vi era l'arcobaleno. Ora di nuovo il fratello Branham. Se notate, è Cristo. Nell'Antico Testamento è chiamato l'angelo dell'alleanza. Ora sta venendo agli ebrei, perché la Chiesa è stata completata. Sì, fratello Smith, tu hai detto forte alleluia. Avresti dovuto dire prima amen. No, no. Sì, qui abbiamo il punto e tutti lo sanno. E lo ha detto il fratello Branham. Eccolo qui, potete leggere. Lui lo ha detto e Romani 11 lo conferma. Solo quando sarà entrato il numero completo dei gentili, Dio si rivolgerà al popolo di Israele. Capite questo? Da un lato, il settimo angelo è sulla terra quando l'angelo dell'alleanza discende. D'altro canto, però, l'angelo dell'alleanza viene agli ebrei solo dopo il rapimento. Sì, ma allora cosa è vero? L'una o l'altra cosa? E io devo occuparmi di tutte queste cose, ma per fortuna voi no. Potete ringraziare Dio. Se non avessi tutte queste difficoltà, oggi avrei ancora quasi tutti i miei nervi. Potete ringraziare Dio di poter stare seduti ed ascoltare ed accogliere in voi la parola del Signore. Ma non preoccupatevi, finora abbiamo avuto una cosa nel cuore, stare semplicemente davanti a Dio e trasmettere ciò che Dio ha detto in accordo con la Sua parola. Credo che lo abbiamo espresso chiaramente. È impossibile andare in giro e vendere citazioni isolate. Si provoca solo danno. Ogni affermazione deve essere ricondotta alla Sacra Scrittura, deve essere inserita nella testimonianza complessiva del messaggio e della parola di Dio. E solo allora tutto è corretto, senza che ci si debba preoccupare. Sì, vi leggo un'altra citazione qui a pagina 79, dove è scritto: attraverso lo Spirito di Dio egli deve rivelare tutti i misteri di Dio, riportando così la fede dei figli di Dio alla fede dei padri apostolici. E a questo possiamo davvero dire amen, perché non può esserci altro che una restaurazione di tutto ciò che c'era all'inizio. E poi continua. Ebbene, un angelo è sulla terra e un altro potente messaggero discende. può trattarsi solo di Cristo, come lo vediamo già in Apocalisse 1, in mezzo ai sette candelabri d'oro. Nel capitolo 4, versetto 3 si legge: colui che stava seduto era simile nell'aspetto alla pietra di diaspro. Ora ancora un paragrafo. Dopo il periodo intermedio, egli ritorna, secondo il capitolo 10, affinché tutti i misteri siano portati a termine, i sigilli siano spezzati e sia proclamato che il tempo sta per finire. Egli disse: quando la voce del settimo angelo risuonerà, il mistero di Dio sarà portato a termine. È il momento in cui appare l'angelo. Qualcosa sta per accadere, è vero. Non voglio continuare a leggere e non voglio più ferirvi né occupare il vostro tempo. La causa di Dio mi sta a cuore e non posso rimanere indifferente. Non solo devo dedicarmi alla causa di Dio, ma ne faccio parte. Se cado con lei, se rimane in piedi, rimango in piedi con lei. Se è benedetta, sono benedetto anch'io. Allora non succede nulla a noi e a me. Siamo diventati parte della causa di Dio e speriamo di avere questa grazia fino alla fine, di perseverare e di non diventare parte di un'interpretazione, ma di aspettare davvero fino a quando verrà la rivelazione come Dio ha promesso. Ieri ho letto anche l'articolo sul ministero del fratello Branham con la tenda, con il piccolo scompartimento in questa tenda dove c'era una piccola porta, e lui disse: ho visto questa tenda gigante che sembrava una cattedrale e c'erano persone alla destra della piattaforma. Se guardasse ora questa sala, e lui stava qui, e lì da qualche parte in fondo a sinistra c'era questo piccolo compartimento recintato. Poi le persone che volevano essere guarite si sono disposte lungo tutta la sala e poi qui intorno, e sono arrivate fino a fuori, e tutti volevano essere guariti. Sembrava essere l'ultimo giro, e l'angelo del Signore che parlavo con lui disse al fratello Branham lì, e lui disse letteralmente che vide il dito dell'angelo, e l'angelo gli disse: è lì che ti incontrerò. E anche questo è molto significativo. In questo contesto si parla addirittura di una risurrezione del fratello Branham e del suo ritorno per completare il suo ministero. Ma mi chiedo ancora una volta, dove si trova anche solo il minimo accenno a questo nelle Sacre Scritture? In realtà nel profeta Isaia 28 abbiamo la risposta migliore, ovvero che il Signore si eleverà e come ai tempi di Gedeone, come al tempo in cui la luna si fermò e il sole, e così via. Il Signore si eleverà e porterà a termine la sua opera personalmente, e quando la sua voce risuonerà come un tuono e saremo tutti colpiti da essa, allora mi andrà benissimo. E non lo dico per nessun motivo particolare, ma perché la verità. Una volta solo ho sentito la voce del Signore dal tuono. Non chiedetemi come mi sentivo. Ho davvero pensato che mi avrebbe colpito. E chi non è mai stato in Svizzera non sa cosa sia un temporale, cosa significa un tuono del genere che non si propaga in modo orizzontale fino a non essere più udibile, ma che cade verticalmente e dietro di esso c'è un boato così forte da essere insopportabile. Il tuono era così, se ricordo bene era lo stesso giorno o quello successivo a quello in cui la sorella Brigitte e Hansi Martin si sono sposati qui. Ho mandato loro un telegramma quando sono andato in Danimarca e lì la mia vita avrebbe dovuto finire, non sapevo come sarebbe andata avanti, ma non dimenticherò mai il giorno in cui è arrivata l'alta marea, quando nel Vangelo di Giovanni è scritto: il popolo disse ha tuonato, quando arrivò la risposta: io ti ho glorificato e ti florirò di nuovo. So questo per esperienza personale cosa significa, quando da quel tuono, proprio da quel tuono assordante e potente che ho sentito solo una volta in Svizzera tra le montagne dove c'è l'eco, quando la voce è uscita e sono caduto sul lato sinistro. So che la voce del suono è come un tuono. Non deve essere sempre così. Esiste anche la voce dolce e sommessa. Dio può parlare in modi diversi, in modi molteplici. Ma anche nel profeta Giobbe, credo di aver letto una volta, dovrebbe essere ancora nel capitolo 37, dove il Signore dice, o ci viene detto qui, Giobbe 37, versetto 2. Udite, udite il fragore della sua voce, il rombo che esce dalla sua bocca. Egli lo lancia sotto tutti i cieli, il suo lampo guizza fino all'estremità della terra. Dopo il lampo una voce rugge, egli tuona con la sua voce maestosa. Quando si ode la voce, il fulmine non è già più nella sua mano. Dio tuona con la sua voce in modo prodigioso. Grandi cose gli fa che noi non comprendiamo. Sto ancora leggendo, ho ancora letto Giobbe 37. L'ultimo versetto che ho letto è stato il versetto 5. Dio tuona con la sua voce in modo prodigioso, grandi cose egli fa che noi non comprendiamo. Non potrebbe essere questa la chiave, il fatto che Dio alla fine parla davvero in modo potente alla sposa, intendo dire parla letteralmente alla fine dei tempi. Spero che nessuno fraintenda di nuovo, che qualcuno venga a dire Dio ha parlato da qualche parte con un tuono, ma che tutti abbiano sentito che Dio è tra tutto il popolo e si rivela e poi fa cose incomprensibili. Sapete bene che il fratello Branham riponeva grandi speranze in questo, ma ora arriviamo al punto che non possiamo ignorare. Quando viene detto che alla fine Dio parlerà e agirà in modo potente, allora diciamo sì, amen. E quando si dice che la sua voce è come un tuono, allora diciamo sì, amen. E quando fa cose che superano la nostra conoscenza e il nostro pensiero, che sono potenti, diciamo amen. E tutti noi ci contiamo. Solo che se qualcuno vuole farci preferire Apocalisse 10, che si adempirà solo più tardi, allora abbiamo grandi difficoltà, allora il nostro passo è un po' appesantito e non possiamo semplicemente salterrare come vorremmo. Semplicemente siamo interiormente tenuti davanti a Dio a classificare le cose in modo biblico e questo deve rimanere così fino alla fine. Forse ieri sera non ve l'ho detto chiaramente, ma quando ha iniziato il suo ministero, il fratello Branham ha concordato con il Signore, o forse ve l'ho detto, ha concordato alcune cose con il Signore. Una di queste era che se le riunioni non avessero più coperto le spese, se non avessero più sostenuti i costi se fossero sorte delle lacune, se non fossero più state coperte finanziariamente, allora avrebbe smesso. Io ho detto al Signore qualcosa di diverso. Io ho detto anche tre cose quando avevo 18 anni e io ho consacrato la mia vita sapendo che ero chiamata a proclamare la parola, anche se non avevo ancora ricevuto questa chiamata diretta, ma in qualche modo lo sapevo nel mio cuore. Una di queste tre cose era che Dio, il Signore che mi ha chiamata a proclamare la sua parola, volesse preservarmi fino alla fine dal proclamare qualcosa che non possa reggere, sussistere davanti a Lui. E quando lo si dice in un momento in cui si sono versate molte lacrime, si è profondamente commossi e si è in grado di valutare in qualche modo il compito che ci attende, allora non è certamente una cosa da poco. Non mi interessava se le campagne fossero sostenibili o meno, anche se questo è sicuramente molto importante, ma ciò che mi ha commosso e mi ha accompagnato per tutta la vita è il legame con la parola di Dio. Senza piegare, senza spezzare, senza curvare, senza tirare da una parte e dall'altra. I conti devono tornare. Se non tornano, allora non tornano. Ma fratello Russ, fratello Smith, fratelli che siete qui, credo che il quinto versetto qui possa davvero essere la chiave. Il fratello Russ dice: questa è la chiave, questa è la chiave, perché come ho detto, il fratello Bran era un profeta e lo sappiamo tutti, non c'è stato nessuno come lui sulla terra. Era come Mosè, era come Elia, era più di Pietro e più di Paolo, aveva il segno del Messia e ci ha dato molto, sì, ci ha rivelato tutto. Ora è il nostro compito mettere le cose in ordine secondo l'ordine divino biblico. I profeti non avevano questo compito, il loro compito era solo quello di fornirci il materiale. Il loro compito non era quello di ordinare e sistemare le cose singolarmente. Ma vorrei rileggere questo versetto perché lo sentiamo anche noi interiormente e possiamo essere d'accordo con esso. Dio tuona con la sua voce in modo prodigioso. Non sono un profeta né un discepolo di profeti, forse ho potuto imparare qualcosa per grazia nel corso del tempo, ma la maggior parte delle cose viene comunque dalla rivelazione. Non si possono imparare le cose divine come si può seguire un processo di insegnamento o di apprendimento di una formazione professionale o in un corso di aggiornamento. Qualunque esso sia, le cose che vengono da Dio vengono dalla rivelazione, ma quando c'è la rivelazione di Dio, essa viene attraverso la parola per mezzo dello Spirito Santo. La rivelazione che viene da Dio non sta a destra e a sinistra della parola, ma è nella parola e risplende semplicemente, si apre e in quel momento si adempie. Ora avete la parola profetica che risplende come una luce brillante in luogo oscuro. E se qui è scritto: Dio tuona con la sua voce in modo prodigioso, grandi cose egli fa che noi non comprendiamo. Non è forse questa la nostra speranza che alla fine Dio compirà nella sposa cose che vanno oltre la nostra comprensione? E che questo non può avvenire grazie all'atmosfera creata da un predicatore, lo sanno bene Dio in cielo e noi sulla terra. Il fratello Branham ha visto come venivano dei miracoli di creazione. Non c'è bisogno che qualcuno venga a creare un'atmosfera, perché l'atmosfera non mi porta nulla. Ho bisogno di Dio e quando Dio è presente allora Egli si manifesta. Siete d'accordo? Se si crea solo atmosfera, sì, ma quando finisce questa atmosfera è finito tutto. Tutto torna come prima, non ne ho bisogno. E ora mi viene in mente un pensiero meraviglioso. Si è lodato il nome del Signore. Sapete cos'è? una cosa meravigliosa. Giobbe era l'uomo a cui Dio aveva fatto una promessa, con cui Dio era, ma su cui Satana era molto arrabbiato, che aveva maltrattato e distrutto tutto e voleva, per così dire, porre fine alla sua vita. E Giobbe era l'uomo che ha sperimentato un doppio risarcimento di tutto ciò che aveva prima. Questo pensiero mi viene proprio ora mentre ne parliamo. Se Dio ha deciso di parlare con la sua voce per realizzare ciò che dice, allora deve avere a che fare con il risarcimento, restauramento di tutte le cose. La fede e le opere devono coincidere. Allora Dio deve poter testimoniare, è qualcosa di meraviglioso. Sia lodato il nome del Signore. Sì, Giobbe ha sperimentato in modo meraviglioso il risarcimento. Nel capitolo 38 si legge infatti: allora il Signore rispose a Giobbe dal seno della tempesta e disse: chi è costui che oscura i miei disegni con parole prive di senno? Fu allora che Dio iniziò a intervenire. Potete quindi continuare a leggere i capitoli dove sei stato e così via, finché questa gloriosa restaurazione viene menzionata nel capitolo 42, capitolo 42, versetto 10. Quando Giobbe ebbe pregato per i suoi amici, il Signore lo ristabilì nella condizione di prima e gli rese il doppio di tutto quello che già gli era appartenuto. Tutti i suoi fratelli, tutte le sue sorelle, tutte le sue conoscenze di prima vennero a trovarla, mangiarono con lui in casa sua, lo confortarono e lo consolarono di tutti i mali che il Signore gli aveva fatto cadere addosso. E ognuno di loro gli diede un pezzo d'argento e un anello d'oro. E così via. Ma voi sapete bene cosa significa tutto questo. Dio ha restituito a Giobbe il doppio di ciò che aveva prima. Non dovrebbe essere applicato un doppio metro nel restituire tutto ciò che Dio aveva una volta nella Chiesa? Come già allora il fratello Branham dice letteralmente, quello che è successo con Elia ed Eliseo era un segno che indicava Cristo e la Chiesa. Gesù disse: farete cose più grandi di queste. Alla fine deve accadere qualcosa di più grande di quanto sia mai accaduto. Il ristaurimento deve essere visibile. Sapete bene che nell'Antico Testamento, quando qualcuno diceva ho visto la gloria di Dio, allora la gente vedeva davvero qualcosa, vedeva infatti la nuvola luminosa della gloria di Dio. Per quanto mi riguarda, quando Ezechiele dice ho visto la nuvola sul fiume Cheba o sull'Ulai o dovunque fosse, allora non era un'ipotesi, allora era la nuvola soprannaturale della gloria del Signore nostro Dio, e questo si vede in tutto l'Antico Testamento. Miei cari, se un giorno potessimo dire la gloria di Dio è in mezzo a noi, non solo perché esultiamo e gioiamo, ma perché è davvero qui, perché Dio scende davvero nella sua gloria per benedire il suo popolo, e credo che egli avrà una chiesa che potrà santificare e purificare, una chiesa che crede in lui, nella quale potrà operare e benedire come desidera. Le sue parole, credo lo troviamo, le abbiamo già considerate, sono state scritte nel Vangelo di Giovanni quando la voce risuonò lì. Vediamo un attimo, sì, dovrebbe essere, sì, in Giovanni capitolo 12 al versetto 28 è scritto: Padre, glorifica il tuo nome. Allora venne una voce dal cielo: l'ho glorificato e lo glorificherò di nuovo. Perciò la folla che era presente aveva udito, diceva che era stato un tuono, altri dicevano gli ha parlato un angelo. Probabilmente alcuni si riferivano al rumore del tono e altri al suono della voce. Entrambe le interpretazioni sono corrette. C'erano entrambe le cose, c'era un tono là e c'era una voce. E qui è scritto, Gesù disse, questa voce non è venuta per me. Amen. Questa voce non è venuta per me, ma per voi. Ma per voi. Quindi non era un tono, era una voce proveniente dal tono. Gesù disse, questa voce non è venuta per me, ma per voi. Dio è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Lui stesso, come ho già detto e come è scritto, ve lo leggo velocemente così anche chi magari non conosce bene tutti i passi della Bibbia. Anch'io non li conosco tutti, ma alcuni sono davvero preziosi. Come si è poi capito? Come si è poi capito? Isaia 28, il versetto 19, dal versetto 19. Ogni volta che passerà vi afferrerà, poiché passerà mattina dopo mattina, di giorno e di notte, e sarà spaventevole imparare una tale lezione. Poiché il letto sarà troppo corto per distendervisi e la coperta troppo stretta per avvolgervisi. Poiché il Signore sorgerà come al monte Perazim, si adirerà come nella valle di Gabaon per fare la sua opera, l'opera sua singolare, per compiere il suo lavoro, lavoro inaudito. Per compiere il suo lavoro, lavoro inaudito. Amen. In quel tempo non sorgerà alcun profeta né alcun messaggero, nemmeno un ottavo, ma il Signore stesso, e porterà a termine la sua opera con la Chiesa. Porterà a termine la sua opera con la Chiesa, con Israele, tutto ciò che ha iniziato lo porterà anche a termine. Sia lodato il suo santo nome. Leggiamo brevemente le parole delle Sacre Scritture che riguardano il battesimo. Il mandato missionario di Matteo 28, 19 e Marco 16 è ben noto. In Marco 16, versetto 16 o forse 15 sta scritto, e disse loro, andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo a ogni creatura. Chi crederà e sarà battezzato sarà salvato, ma chi non crederà sarà condannato. Diventare credente è un requisito fondamentale per il battesimo biblico. Diventare credente in Gesù Cristo nostro Signore. Vorrei leggere un passo che in realtà avevo intenzione di leggere. Non avevo affatto intenzione di parlare delle cose che sono state dette qui. Vangelo secondo Giovanni capitolo 5 versetti 39 e 40. Voi investigate le scritture perché pensate di avere per mezzo di esse vita eterna ed esse sono quelle che rendono testimonianza di me. Eppure non volete venire a me per avere la vita. Questa parola mi è tornata in mente questa mattina. Ci sono molte persone che scrutano le scritture, scrutano il messaggio, ma non giungono a Gesù Cristo, non penetrano nel ricevere la vita di Dio. Qui il Signore Gesù dice, non io o nessun altro. Voi investigate le scritture perché pensate di avere per mezzo di esse vita eterna, ed esse sono quelle che rendono testimonianza di me. E poi l'affermazione, eppure non volete venire a me. A che serve studiare tutte le sacre scritture se non troviamo Gesù? Non arriviamo a Lui, non lo sperimentiamo. A che serve studiare tutto il messaggio se non abbiamo trovato Gesù come centro del messaggio? Se non lo incontriamo faccia a faccia e non abbiamo un'esperienza personale con Lui? Sono semplicemente troppi quelli che sono venuti e hanno detto: buongiorno Signore, credo nel messaggio, e pensano di essere ora sulla via che conduce alla vita. Stretta la porta e angusta la via che conduce alla vita, e pochi sono quelli che la trovano. Cari amici, queste parole mi hanno toccato profondamente. È possibile studiare le sacre scritture con buone intenzioni, così come i messaggi e tutte le prediche. Ma allora la domanda è: lo studio delle sacre scritture ci ha portato a Gesù? L'investigare le scritture ci ha portato a Gesù? Abbiamo potuto incontrarlo, perché egli è la somma di tutta la testimonianza delle sacre scritture. Lo stesso vale per il messaggio. Non sono i singoli insegnamenti a renderci beati, ma l'incontro con Gesù Cristo, nostro Signore e Salvatore. Chi investiga le scritture, chi crede nel messaggio, deve essere guidato a Gesù, deve essere messo in contatto con Lui, deve venire a Lui, perché qui è scritto: eppure non volete venire a me per avere la vita. Dobbiamo venire a Lui. Ce ne sono abbastanza oggi, ne ho sentito uno a Londra, probabilmente aveva un forte accento. In ogni caso ha detto: quindi chi non è con noi è fuori, e noi abbiamo la rivelazione, ora siamo dentro e siamo il frutto di tutto questo, e così via. Il frutto non è una dottrina speciale, ma il frutto dello Spirito, l'essenza di Gesù, la natura divina in te e in me, l'esperienza della grazia di Dio in noi, che ci è stata concessa la salvezza. E noi lo abbiamo, il fratello Schneider ce l'ha letto dalla parola nella lettera di Pietro, che non siamo stati comprati con oro o argento, ma con il prezioso sangue dell'agnello. E per cosa siamo stati comprati? Potete leggere l'intero testo, è così meraviglioso che si potrebbe rileggere di nuovo. Tutto è grazia che ci è stata concessa.